Ci siamo? Siamo in diretta? Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 gennaio del 2026 e ovviamente vi ricordo che più tardi abbiamo la doppietta, oggi è lunedì. Allora, intanto benvenuto ad Alessandro Sallusti, direttore di politicoquotidiano.it. Potete leggerlo anche sul sito nicolaporro.it, avete già il suo primo fondo questa mattina e poi questa sera avrete il video di Sallusti a chiusura della giornata. Insomma, stiamo sempre più arricchendo anche il sito. Vogliamo proprio, l'idea nostra è quella di fare un giornale alternativo a quello che potete e che leggo anch'io tutte le mattine della carta stampata, un po' più snello, un po' più corsaro, mettiamola così. E quindi abbiamo bisogno di suonare diversi tasti del pianoforte che vanno dall'amico Max Del Papa a Claudio Romiti, ad Alessandro Sallusti, a Giuseppe De Lorenzo, cioè ci sono tante firme, me ne sono sicuramente ad Andrea Bernaudo, e tanti collaboratori che scrivono a Massimo Balsamo, tanti collaboratori che danno un senso di un giornale diverso senza quell'incubo che i giornali hanno di dover stampare, quindi spendere un sacco di soldi in carta e inchiostri. Qualche difetto dei giornali ce l'abbiamo anche noi, ad esempio la pubblicità, ma il modo in cui campiamo e teniamo in piedi questa azienda. Oggi sul sito e anche e soprattutto qua in questa rassegna non si può non parlare dei 39 morti dell'alta velocità in Andalusia, in Spagna. La cosa fondamentale di questa terribile storia di cronaca, oltre 100 feriti e 39 morti, è che il treno era nuovissimo e la ferrovia, dice il ministro dei trasporti, era stata appena ristrutturata con 700 milioni di investimenti. Allora, questo, dice il ministro, rende la cosa non molto chiara. Su questo ovviamente vedremo nelle prossime ore che quali saranno le ripercussioni. Susanna Pesce, AUG da Santa Margherita, ciao Benedetta, Gianfranco Fini l'ho visto prima, Elisabetta anche te, Enrico Cusin, mi ha fatto piacere vedere tra i tuoi collaboratori Marco Taradas, Marco noi dai tempi dei radicali che lo seguiamo con attenzione, l'altro è Giovanni Negri che è un altro radicale della prima ora. Si dice che la linea era già stata allertata ben 5 mesi fa. Stasera diretta per gli abbonati. Sì, dai, facciamo una direttiva stasera prima di 10 minuti, magari invece che prima della rassegna di Quarta Repubblica. La cosa vera di giornata politica è il cambio di rotta dell'Europa rispetto agli Stati Uniti e alle minacce degli Stati Uniti sulla Groenlandia. Beh, c'è la farsa europea e su questo Crosetto ha ragione da vendere, che sembra una barzelletta che vanno 20-30 soldati europei per nazione, peraltro l'Italia non li manda in Groenlandia, come se quelli potessero essere, come dice Belpietro, decisivi su 5,5 miliardi di metri quadrati di territorio. Adesso ho detto forse una cifra diversa rispetto a quella corretta che ha detto Belpietro, ma difatti Belpietro ricorda come l'idea che l'Europa potrebbe usare il cosiddetto bazooka delle ritorsioni commerciali, portando a 93 miliardi di dazi nei confronti degli Stati Uniti contro Trump, dopo che Trump ha detto che ci potrebbero essere dei dazi del 10% sui paesi europei, è una follia, ve lo dico io, di cui sono perfettamente convinto. Rispondere ai dazi con i dazi vuol dire rendere doppiamente cornuti consumatori europei. La prima volta è perché comprano a costi superiori rispetto al normale prodotti importati. La seconda è perché come lavoratori i dazi americani gli potrebbero creare dei problemi. Sarebbe il disastro rispondere col bazooka. Rispondere ai dazi con i dazi è una stronzata, è il dilemma del prigioniero. Se tu subisci i dazi, meglio non portare altri dazi perché alla fine è quello che finisce che i consumatori andranno a pagare di più. Detto questo, Trump ha ragione da vendere? No, per niente. Lo scontro ha ragione Belpietro e suicida, e con un paradosso tipico della verità e del suo modo di fare, dice: meglio farci annettere gli Stati Uniti che morire europei. UE dice più che europei, perché noi siamo europei. Bisognerebbe, ecco, mi pare che la follia ha contagiato un poco tutti, dice Gianfranco Fini, si dovrebbe dare una calmata. Ovviamente, chi è l'uomo che vuole i dazi, lo scontro, il casino, la lotta, eccetera? Macron. Però, su quello, in realtà, c'è di mezzo, per fortuna, la Meloni, che dice ieri in conferenza stampa, era a Seul, che ha sbagliato Trump. Secondo lei ha sbagliato, c'è un difetto di comunicazione tra i due blocchi. Quando si parla di difetto di comunicazione si vuole dire in maniera elegante. Insomma, potremmo trovare un accordo, perché di comunicazione probabilmente qualche difetto c'è, ma mi sembra più sostanziale, perché Trump si sveglia la mattina e fa le sue sparate, e d'altronde, più che difetto di comunicazione, è comunicazione molto e forse troppo brutale da parte di Trump. Però il difetto di comunicazione, giustamente dice la Meloni, dobbiamo metterci d'accordo. Però questa volta, dice Meloni, Trump ha sbagliato. Ed è un unicum nella politica estera della Meloni da quando, da 3 anni, governa il paese, perché su Trump esplicitamente, anche se secondo me implicitamente l'ho pensato tante volte, fa una dichiarazione pubblica molto forte, ma che è una via di mezzo, come ci dice la Spagna, tra l'intransigenza di Francia e Spagna. Non purché se magna, ma Francia e Spagna lì siamo, che con gli americani, per motivi politici, ogni cosa che fanno li attaccano, potrebbero anche fare la pace in Medio Oriente, ma dicono che non va bene, e dall'altra parte invece che l'Italia che frena. Macron, dice qualcuno, qualche retroscena consigliato da Gentiloni, pensa un po' tu, vorrebbe usare questo strumento anticoercizione. Giovedì l'Europa deciderà, però se dovesse decidere una cosa di anticoercizione davanti a 3 miliardi, a perderne sarebbero gli europei. Allora, quando vi danno uno schiaffo, il tema è capire quanto è più grosso e grande e forte di voi, e quando è molto più grande e grosso di voi, avete due possibilità. La prima, immolarvi per i principi e farvi corcare di botte. La seconda, trovare un accordo. Allora, l'Europa deve decidere se farsi corcare di botte o trovare un accordo. Dite e scegliete un po' voi secondo i vostri gusti. Detto questo, voglio dire, gli atteggiamenti di Trump sono decisamente insopportabili. Speriamo che qualche galletto non crei casini in Groenlandia, visto che è piena di mezzi militari russi e cinesi, dice Pietro Pianbianco. Francia e Spagna sono come la nostra sinistra. Beh, un po' è così. Saluti da Chicago, nel frattempo, Roberto Bird e tanti altri amici che stanno arrivando. C'è un'altra cosa incredibile oggi, ve la segnalo, ed è lo zio che c'è un'impresa, una bella impresa elettrotecnica del ragazzo ucciso, egiziano morto e accoltellato da un marocchino. Beh, questo zio dice delle cose terribili e totalmente condivisibili, perché dice la scuola sapeva che quel ragazzo era un pericolo. Già in passato era andato a scuola con il coltello, e io quella famiglia non la perdono, perché quella famiglia, non mi raccontate palle, sapeva perfettamente della violenza del proprio figlio, e soprattutto queste violenze nascono in famiglia, nell'educazione familiare. Ho uno zio che dice le cose come stanno e coi controcoglioni, coi controcoglioni. Lo zio egiziano di questo ragazzino dice delle cose sacrosante. Quando io mi leggo la professoressa che ieri diceva era un radicale, pensava che gli ebrei dovessero essere tutti uccisi, aveva detto che c'erano come possiamo dire, degli istinti di violenza, non faceva che mettere un fallimento della scuola, perché siccome poi quello ha ammazzato e quelli li aveva avvertiti, fatemi dire una cosa, qualcosa non ha funzionato. E rompiamo i coglioni quando giustamente un uomo violenta o uccide o sfregia una donna, se quell'uomo già aveva avuto delle denunce e aveva una situazione di controllo da parte dello Stato, e non ci preoccupiamo con un ragazzino che dice che voleva ammazzare e poi ha ammazzato veramente, aveva già portato i coltelli e non gli hanno fatto nulla. Beh, insomma, ragazzi, facciamoci qualche domanda. Nel frattempo c'è questo grande dibattito sui metal detector a scuola, e giustamente, secondo me, il ministro Valditara, che è un ministro molto serio, mi piace a me questo Valditara, vi dico la verità, dice delle cose fuori dall'ordinarietà. Cioè, dà un po' il senso di avere un ministro non di sinistra alla pubblica istruzione, cosa che non vedo con Giulia alla cultura, mentre invece vedo con l'istruzione con Valditara. Cioè, ci sono dei ministri che danno il senso. Cioè, Giorgetti, vi sembra che sia un ministro diverso dai precedenti? No. Piantedosi? Abbastanza, cioè è nella linea salviniana. Valditara è un ministro che fa il ministro molto diversamente rispetto a come hanno fatto sempre i ministri, quelli di sinistra o democristiani. Mi sembra, la Meloni ovviamente fa presidente del Consiglio diversamente, però fatemi pensare, chi altro fa? Crosetto mi sembra abbastanza democristiano. Se c'è un ministro che, senza neanche esagerare molto, però dà il senso di un cambio politico al ministero, quello è Valditara, che dice sì, evidentemente detector si possono usare, è una questione di opportunità, vediamo caso per caso quando è poterli usare. Insomma, un atteggiamento laico nell'utilizzo di questo strumento mi sembra la posizione più giusta che si possa immaginare oggi. Nel frattempo l'effetto Cron ha ripercussioni anche in Italia, hanno chiuso il PAI, per l'altro giorno hanno chiuso il COA in via Lecco a Milano, hanno chiuso due discoteche a Cremona e a Crema, però vi voglio segnalare che nel 2025 sono stati chiusi 254 locali mi sembra soltanto a Roma, chiusi e poi evidentemente riaperti, cioè i controlli da noi ci sono, però gli svizzeri sono incazzati neri perché l'hanno presa male, addirittura hanno rinunciato a certe operazioni delle Olimpiadi Milano Cortina perché pensano che gli italiani sono eccessivamente piagnoni rispetto a questa tragedia. No, non penso che i nostri italiani siano eccessivamente piagnoni, io penso che se ti muoiono ragazzini in una discoteca, in un posto come quello di Cran, soprattutto ci sia un pezzo della classe dirigente italiana, beh insomma si devono aspettare che qualche reazione ci sia, ad esempio se un procuratore non fa neanche una perquisizione e non sequestra i cellulari di quelli che poi arresta dopo 10 giorni. Beh, insomma, stiamo parlando di banalità che forse sarebbe stato meglio mettere in campo. Nel frattempo, voglio dire, non ci scandalizziamo di quelle fontanelle, diciamo, colorate, perché anche in una discoteca l'altro giorno a Milano, a Cremona, c'erano ed è stata chiusa per questo. Nel frattempo c'è un fatto di cronaca terribile di questa Federica, i giornali, soprattutto il Messaggero apre su quello addirittura tutta la furiazione, perché dice che, beh, insomma, tanto è di Aguillara, zona in cui insiste il giornale, e poi questa cosa del marito che la seppellisce, si vede un bravo braccio che esce fuori da questa tomba che lui aveva scavato, insomma una cosa veramente sembra Kill Bill, una cosa incredibile che un uomo possa fare una cosa di questo tipo, cioè uccidere e seppellire, quindi non c'è soltanto l'omicidio che potrebbe essere preordinato, ma ci sarebbe anche l'occultamento del cadavere. Nel frattempo La Verità c'ha due cose che vi segnalo che valgono la pena di leggere. La prima è questa intervista al mitico Lamberto Frescobaldi. Lamberto Frescobaldi è il capo dei vini italiani, dei produttori di vini italiani, e finalmente un'operazione di verità sul Mercosur, di cui peraltro oggi anche Osvaldo De Paolini parla in termini positivi sul fondo del giornale, perché il Mercosur è l'apertura dei mercati, esattamente l'opposto di quello che vuole fare Macron con i super dazi da 93 miliardi, cioè da una parte evitiamo dazi sul Mercosur, dall'altra li mettiamo a Trump nello stesso identica comunità europea, cioè dovremmo stare un po' attenti quando parliamo di dazi, soprattutto in questo momento. Ma il punto che dice Lamberto Frescobaldi, sì, ci saranno dei problemi per un pezzo dell'agricoltura, ma ad esempio per il vino, no, al vino farà bene, non temiamo la concorrenza. Questo è quello che dice un imprenditore, uno che fa il massetto, uno che fa grandi vini, uno che fa anche vini che hanno un effetto, quelli che vogliono vivere con l'idea di essere sempre e comunque protetti, beh, insomma, abbiamo dei problemi. Poi, se questo vuol dire avere concorrenza sleale, perché da noi all'Europa non ci impediscono di mettere il prodotto X, mentre quelli inondano di prodotto X i loro prodotti, beh insomma su questo gli agricoltori hanno grande ragione, ma lì dovrebbero entrare le clausole di salvaguardia dell'accordo voluto appunto anche così modificato dagli italiani. Nel frattempo questa storia sempre della Verità è incredibile, l'aspirante Patek era anche aspirante Falcon, e questo me lo ricordavo perché il Falcon inteso come aereo, anzi non gli bastava più il Falcon, voleva l'Airbus, era un aspirante Airbus e quindi voleva nel 2015 il grande aereo di Stato dove portare in giro tutti i suoi boschi, tutti i suoi Bonifazi, e tutti i suoi buoni pasto, ovunque voleva portare tutta la sua truppa, tutti i ministri, tutti i Benigni, tutti gli immigrati che portava durante le cene alla Casa Bianca, e per comprare questo aereo lo prese da Etihad, dagli Emiratini, perché in quel momento erano in accordo, leggo sulla Verità, con l'Alitalia, che poi saltò all'Italia, sai, era il tentativo. Bene, quel cazzo di aereo ci è costato 168 milioni di euro, ha fatto una decina di voli istituzionali ed è stato rivenduto venduto a un euro. Allora, io certo, Giordano oggi se la prende con le cene del presidente dell'autority per la privacy, che avrebbe speso troppi soldi, 50, 10.000, 15.000 euro, ma qua c'è un presidente del Consiglio che ha fatto fare un investimento da 168 milioni di euro per fare 10 viaggi istituzionali. Cioè, l'aspirante Airbus, Monica Pellupo, l'aspirante Airbus voleva fare fenomeno, e come sempre avviene poi con sulle spalle degli italiani. Quanti 160, quanti presidenti delle autorità possiamo far mangiare nei prossimi 2000 anni con i 168 milioni di euro che sono stati buttati nel cestino per questa grandeur renziana, diciamo, provinciale fiorentina? Insomma, se volevi portarti buoni pasti nel tuo aereo, andavano bene i Falcon, gli stessi che abbiamo ricomprato e riammodernato. È una roba incredibile, che però dà il senso di quello che era quel tipo di stagione in cui si facevano grandi cose come il Jobs Act e grandi cagate come questo. Le grandi cose, devo dire la verità, di cui noi abbiamo sempre espresso diciamo apprezzamento. Noi direi che potevamo comprarlo noi zuppisti, dice Carlo Varini, per andare alla ripartenza in Puglia. No, la ripartenza è il 12 febbraio, ve lo ricordo, a Milano. Ho rimesso qualche biglietto in vendita, non è in vendita ovviamente, in a disposizione vostra, ma mi raccomando, siamo a pochi giorni. Se avete prenotato e non venite, non mi fate. Io ho un ratio di adesione, poi alla fine, quando vedo le persone che vengono rispetto a quelle che si sono prenotate, del 50%. Voi capite che questa è una cosa ingiusta, perché ci sarebbero tante persone che vorrebbero venire, non si prenotano perché qualcuno di voi non ha la voglia di cancellarsi una volta che si è prenotato. Non lo fate, vi prego. Cosa dice? A me, verrò da Zurigo alla ripartenza con mio figlio. Amelia OU7DN. Grande Amelia. Graziella Anastasio, ma io avevo letto che non è mai stato usato da Renzi, l'Air Force Renzi, può essere, ma nel Rasciatano ci sono anche risorse per vacanze top. Beh, no, lì in Puglia ce ne sono tanti di risorse, non soltanto, ma non nella mia azienda, perché la mia è un'azienda agricola, olio e vino. Il resto sono, diciamo, attività che noi non facciamo. Un grande saluto, ci vediamo questa sera alle 19.30, poi alle 21.30, e nel frattempo ci sarà il video di Alessandro Sallusti, ormai tutti i giorni, sul sito politicoquotidiano.it.